Il 24 novembre 1971 il volo 305 partito da Portland e diretto a Seattle venne dirottato da un misterioso uomo.
Questa è la seconda parte dello strano caso di D.B. Cooper.
Verso le 19.40 il 727 decollò con a bordo solo Cooper, due piloti, l'ingegnere di volo e l'assistente di volo Maklov. A sua insaputa due caccia F-16 erano decollati da una vicina base militare e iniziarono a seguirlo.
Uno sopra e uno sotto, fuori dalla vista di Cooper.
Dopo il decollo Cooper disse a Maklov di unirsi al resto dell'equipaggio nella cabina e di rimanere lì con la porta chiusa. Verso le 20 in cabina di pilotaggio si accese una spia luminosa che indicava che l'apparato della scaletta di coda era stato attivato. L'equipaggio presto notò un cambiamento di pressione nell'aria, segno che il portellone posteriore era stato aperto. Alle 20.13 nella sezione di coda del veicolo subì un movimento improvviso verso l'alto, abbastanza significativo da richiedere l'intervento sui comandi per riportare il 727 in volo livellato. Per circa due ore non si seppe più nulla dell'aereo e di ciò che accade a bordo. Il mezzo ricomparve alle 22.15 atterrando all'aeroporto di Reno,
con la scaletta di Pop ancora abbassata.
Gli agenti dell'FBI, membri della Polizia di Stato e del personale dello sceriffo circondarono l'aereo per determinare se Cooper fosse ancora a bordo, ma un'accurata ricerca confermò che l'uomo aveva abbandonato l'aereo. Le uniche sue tracce rimaste a bordo furono la sua cravatta, il suo fermacravatta, 8 mozzicoli di sigaretta e 2 dei 4 paracadute richiesti e delle impronte digitali mai ricollegate a qualcuno. Da quel momento il misterioso D.B. Cooper sparì nel nulla. Uno dei primi sospettati fu Richard McCoy, che solo 4 mesi dopo il caso D.B. Cooper dirottò un aereo passeggeri della United Airlines e ottenne un riscatto di ben $500,000. Successivamente non ritenuto dall'FBI però coinvolto nel caso D.B. Cooper,
anche se le similitudini tra i due casi sono molteplici.
Negli anni nessuna prova conclusiva è emersa a svelare l'identità di Cooper e numerose teorie si sono succedute, senza tuttavia essere mai state confermate. Alcuni indizi sono però venuti alla luce in periodi successivi. Il primo riguarda Brian Ingram,
all'epoca dei fatti un bambino di 8 anni,
che nel 1980, ben 9 anni dopo i fatti, trovò sulle sponde del fiume Columbia circa $5,800
in 3 pacchetti di banconote da 20, molto deteriorate.
I tecnici dell'FBI confermarono che il denaro era effettivamente una parte del riscatto e che le banconote erano tutte disposte nello stesso ordine di quando furono consegnate a Cooper. La seconda prova invece riguarda un foglio di istruzioni trovato alla fine del 1978 da un cacciatore a poca distanza dall'ipotetica zona di lancio di Cooper, contenente dettagli sulla scala di accesso di un Boeing 727. Al contrario, vari ritrovamenti di oggetti che inizialmente si credeva fossero collegati al caso Cooper non sono stati accreditati dalla polizia come tali. Ad esempio, un paracadute trovato il 27 marzo 2008
ad Amboy, nello stato di Washington,
da alcuni bambini mentre giocavano in una fattoria. Le indagini provarono che era di seta e non di nylon come quelli consegnati a Cooper. Ed infine, avete presente quando vi ho detto di stare attenti alla parola
dollari in valuta negoziabile?
Ecco una teoria molto interessante che dice che il misterioso D.B. Cooper non sia americano, ma bensì canadese. Ed ecco la strana richiesta. È che il suo nome sia ispirato al nome di un protagonista di un fumetto belga.
Dan Cooper, appunto.
Storia di un aviatore canadese molto abile nell'usare il paracadute e distribuito nella zona francese del Canada. Su questo abile rapinatore, teorie se ne sono fatte tante, ma l'unica cosa che si sa è che non è mai stato catturato e rimane nell'immaginario comune americano e non solo. Dan Cooper rimane un mistero. Siamo arrivati alla fine di questa storia. Noi ci sentiamo al prossimo mistero. Ghost International racconta è un podcast prodotto dalla Ghost International.